preghiamo per la parola e non preghiamo perché Dio ce la riveli, non abbiamo fatto niente. La parola nella mente non produce niente, ma la parola rivelata illumina il nostro sentiero. Amen? Se il sentiero è illuminato, non inciampiamo, camminiamo nelle vie di Dio e dimoriamo nel Signore, anzi il Signore dimora in noi. Se la mia parola dimora in voi, amen? Il Signore Gesù ha detto, se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E la cosa importante è che la sua parola dimora in noi, dimora se c'è la rivelazione. Voglio leggere questa mattina in Matteo capitolo 18 dal verso 19. Il titolo è Attirare la gloria del Signore. Sapete quello che fa la gloria? Poi leggeremo il verso. Quello che fa la gloria è la manifestazione pesante di Dio. Nel testo originale è, la parola è kabod. Kabod, con la K, la manifestazione pesante di Dio. Significa che non si manifesta così come una piuma, ma si manifesta con tutta la sua potenza. E quando scende la gloria, io vi dico una cosa, tutte le costruzioni di Satana vengono demolite. Significa, se ci sono menti depresse, cuori feriti, corpi malati, disastri economici, e i cuori stanno gridando a Dio mentre c'è la manifestazione pesante di Dio, tutte queste cose svaniscono come la nebbia al sole, senza che nessuno ci prega. Questo è il mio sogno, che noi dobbiamo credere nella parola e Dio deve ministrare a tutti noi, a cominciare Geremia, perché io ho bisogno come voi. Amen. Che sia Lui a ministrare a noi la sua gloria, il kabod, quando viene. Amen. C'è un modo come possiamo attirare questa gloria pesante. Ecco, quando Lui è presente, quando Lui ha dichiarato che è presente, lì c'è il kabod, questa gloria pesante. Quando il Signore ha detto che è presente, fra le lodi di Israele, Lui abita fra le lodi di Israele, vuol dire che lì c'è il kabod, la gloria, manifestazione pesante. Ma i cuori, non le pietre che dondolano, non il soffitto, i cuori. Amen. Questo è quello che fa. Ma qui c'è un'altra scrittura che voglio leggere nel verso 19 di Matteo 18. Capitolo 18, verso 19. Scusate, qua forse ho scritto qualcosa di sbagliato. Il 20, vediamo cosa c'è scritto nel 20. Leggiamo anche il 19. Ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Ora leggiamo il 20. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Significa che se siamo riuniti due o tre nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. Lui è in mezzo a noi. Sapete, questa è una frase che diciamo sempre quando siamo pochi. Quando il mercoledì siamo pochini, e allora diciamo il Signore è in mezzo a noi perché il Signore ha detto che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. No, qua sta parlando di un fatto particolare, potente. Dice che se due sono riuniti nel mio nome, si sono accordati tra di loro. fanno una richiesta, il verso di prima, il 19 ci dice questo: se due si sono accordati facendo una richiesta, e sapete quale richiesta? Noi per capire quale richiesta dobbiamo leggere tutta la Bibbia. Una richiesta che è in accordo con la volontà di Dio. Una richiesta che è in accordo con il desiderio di Dio. Una richiesta che è in accordo col cuore di Dio. Una richiesta che a Dio piace. Se sono due accordati e si guardano e vogliono la stessa cosa che vuole anche Dio, ecco, io sono in mezzo a loro, io sono là presente con il kabod, con la manifestazione pesante, perché quella cosa accada, perché quella cosa si verifichi, perché quel miracolo succeda. Ma ci deve essere un accordo, ci deve essere un pari sentimento. Però io dico, la parola di Dio dobbiamo prenderla tutta e dobbiamo andare nel contesto, non possiamo prendere questo fuori dal suo contesto, dobbiamo andare a leggere qualche cosa che la parola di Dio dice prima. E Gesù prima ancora parla del desiderio di Dio di quando c'è qualcuno che si va a perdere, che si perde, la pecora perduta, la pecora che si smarrisce, e poi qualcuno la va a cercare e la riporta nell'ovile. Dio è contento. Dio organizza una festa perché un peccatore, perché una pecora si è persa e ora è stata ritrovata. Noi ricordiamo, e lo dico sempre, la parabola dei due figlioli, del figlio il prodigo e dell'altro figlio che non era prodigo ma era religioso. E avevano tutte e due problemi diversi, seri, importanti, ma il problema più grande era il fatto che questo figlio si era perduto, era lontano, proprio lontano. E il padre un giorno lo vide arrivare, e quando lo vide non era interessato a sentire le giustificazioni di suo figlio, ma corse incontro, lo abbracciò, lo baciò, lo ribaciò, e poi organizzò subito, non lo ha fatto parlare perché quello aveva tutto un discorso. Padre, ho peccato contro il cielo, contro te, io voglio stare qua in questa casa come un salariato, io solo voglio qua il salario, voglio mangiare come mangiano. Il padre non sentiva niente di tutte queste storie. Lui subito ha detto, ammazziamo il vitello ingrassato perché questo figlio era perduto e ora qua, oggi dobbiamo fare per forza festa. Oggi un anello al dito, un vestito nuovo, subito, qua vestiamo questo figlio perduto perché l'ho ritrovato. Il cuore di Dio è questo, quello che tutti gli uomini siano salvati. Il desiderio di Dio è che gli uomini perduti conoscono la verità e che la verità li possa rendere liberi e in Cristo una nuova creatura. Quando i cuori nostri sono allineati col cuore di Dio, non è solo perché stiamo lodando il Signore, non è solo perché stiamo celebrando le sue lodi, perché stiamo credendo che Lui è l'Onnipotente, che Lui è fedele, lo cantiamo, ci crediamo, abbiamo fiducia e Lui abita fra le lodi di Israele, e questo è giusto, e questo è vero, e questo lo facciamo, e questo dobbiamo continuare a farlo, ma dobbiamo continuare anche a desiderare quello che desidera Dio, di andare a prendere le pecore perdute, le pecore smarrite, o quelle che non hanno mai conosciuto Dio. Se non c'è questo desiderio del nostro cuore, qualsiasi preghiera d'accordo è una preghiera stupida, è una preghiera in cui il Signore non ci può essere. Lui ha detto che sarà presente se due si accordano, ma se questo accordo è anche nel secondo la volontà e il desiderio di Dio. E il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. E noi questo lo comprendiamo dai testi di prima. Quando leggiamo, poi magari a casa lo rileggete, io non voglio leggerlo direttamente, ve lo racconto così. Gesù parla prima dell'uomo offeso. Se tu hai un fratello che ti ha fatto qualcosa, ti ha fatto un torto, vai a riprenderlo. Vai a riprendere tuo fratello. Ma come? Ma questa non è nella logica degli uomini. Uno mi fa un torto e io me lo vado a riprendere. Ma se mi ha fatto un torto, la minima cosa che posso fare è mandarlo a quel paese. Se mi ha fatto un torto, mi aspetto le scuse. Se mi ha fatto un torto, mi aspetto che se ne renda conto. Mi aspetto che venga a chiedermi perdono. Mi aspetto che possa fare qualche cosa perché possa io comprendere che veramente è pentito. Ragioniamo così, è vero? Questa è la nostra logica, ma non è la logica di Dio. Se tu vuoi fare la preghiera d'accordo e vuoi che il Signore è presente con la sua gloria, con il kabod, con la sua gloria pesante, con la sua potenza pesante, tu devi entrare nella filosofia di Dio. Lasciamo perdere questa parola, il modo di ragionare di Dio, il pensiero di Dio. E ti voglio dire subito una cosa. Quando Dio ti dice se tuo fratello, significa che è una cosa tua, fa parte di te, c'è un legame tra te e tuo fratello. Sapete qual è il legame? Il sangue? Forse non manco, perché uno può avere A positivo e l'altro A negativo. Non c'entra il sangue, hanno in comune un padre e una madre, e un padre e una madre amano a tutte e due. Quindi se tuo fratello ha fatto qualcosa, vai a riprenderlo. Se tu ami tuo padre, fai in modo che non ci sia divisione che possa reggere, divisione che possa durare tra te e tuo fratello, perché altrimenti addolori il cuore di Dio, addolori il cuore del Padre comune. Un padre ama tutti i figli, chi distorti e chi diritti. E c'ha un dolore nel cuore per la pecora nera. Quanti sanno che in ogni famiglia c'è una pecora nera? Nella mia famiglia sono io la pecora nera. Spero di no, spero di no. Però c'è sempre qualcuno che ragiona in un modo diverso e che crea tanto dolore al padre. Ma voi pensate perché crea il dolore? I genitori hanno smesso di amare quel figlio. Io vi dico no, non smettono di amare. Fino all'ultimo ameranno quel figlio. Io sono testimone oculare di mia suocera, una donna che ha vissuto lavorando negli ultimi istanti della sua vita. Ha sofferto una vita con un figlio che aveva dei problemi di salute, problemi psichici, problemi fisici. Ha avuto delle sventure, delle disgrazie. E queste disgrazie le ha trasferite alla madre e al padre. e anche le sorelle. E hanno sofferto tutti, ma soprattutto i miei suoceri. Nell'ultimo istante volevano le figlie farla mangiare. Ha detto no, facete mangiare a razzo. Ha pensato per quel figlio che l'aveva fatto soffrire una vita. E questo, dico, un cuore di genitore, un cuore di genitore non smetterà mai di amare. Figuriamoci Dio. Dio che è il Padre perfetto, Dio che è il Padre meraviglioso. Lui vuole che ci amiamo, Lui vuole che possiamo risolvere tutti i problemi. Vai a riprenderlo, vai a riprendere tuo fratello, perché è anche mio figlio, perché vi voglio vedere a casa, vi voglio vedere a tavola, vi voglio vedere che vi parlate, vi voglio guardare in faccia tutte e due, voglio vedere che voi sorridete, voglio vedere che voi vi scambiate delle parole. In poche parole, il Signore vuole fare capire a tutti i figli che anche se un fratello o una sorella, parliamo anche in carne e soprattutto nello spirito, anche se ti ha fatto un torto rispetto a quello che potrebbe poi subire il cuore di Dio, è niente, devi anche passarci sopra e perdonare. Semplicemente, se tu ami Dio, se diciamo di amare Dio, dobbiamo rilasciare perdono. Vai a riprendere tuo fratello, ma riprendere tuo fratello, vacci, gli hai dato delle strategie, prima vacci solo, vedi se ce la fai. Se ti ascolto, ok, va bene, problema risolto, ma vai a riprendertelo, perché il diavolo te l'ha rubato, te l'ha portato già via, non ce l'hai più, né tu né io. Abbiamo perso una persona e il cuore di un padre non vuole perdere nessuno. Gesù nella preghiera sacerdotale ha detto che non si è perso nessuno, quelli che mi hai dato, tranne il figlio della perdizione. E questo con soddisfazione Gesù l'ha detto nella preghiera sacerdotale. Quelli che tu mi hai affidati io li ho conservati, ora ti chiedo di proteggerli. E di questi non se n'è perso nessuno. E questo è il compito che abbiamo ognuno di noi. Nessuno si deve allontanare da Dio per causa nostra. Ma per causa nostra le persone si devono avvicinare a Dio. Se vogliamo che la gloria di Dio si manifesti in mezzo a noi in modo pesante, ci dobbiamo prodigare, perché noi dobbiamo attirare le persone a Dio e anziché allontanarle, le dobbiamo far avvicinare. Amen. Questo è quello che Gesù ha detto a una persona. Poi sappiamo che Pietro un pochettino se l'è sentita di più, ma quante volte dobbiamo perdonare allora? Poi dopo, continuando il discorso, 7 volte, ma quale 7 volte? 70 volte 7 al giorno. Qui si sta parlando di andare a riprendere. Se non ci riesci da solo, vai con qualche altra persona, con gli anziani, persone spirituali, persone mature, persone che hanno il cuore, nel cuore la rivelazione dell'amore di Dio. Ti aiuteranno attraverso la preghiera, ti aiuteranno attraverso parole sagge e lo riportate. Se non ci riesci, allora non ti rassegnare, dillo a tutta la Chiesa, perché sia tutta la Chiesa che possa pregare, che possa intercedere. Amen. Lo scopo è sempre quello, riprendere il fratello che si è allontanato. Se poi non ci riesci, nemmeno con la Chiesa, sia come il pagano e il pubblicano, che vuol dire? Buttato ai cani. I pagani e i pubblicani sono le persone con cui Gesù mangiava, perché li voleva riportare alla casa del Padre. non erano le persone da rigettare. Se forse tu nella tua vita hai sempre pensato sia come il pagano e il pubblicano, nel senso puoi mandarlo a quel paese e non lo cercare più, sappi una cosa, che Gesù mangiava con i pubblicani e con i pagani, perché gli voleva mostrare l'amore di Dio. Non è finita ancora, significa che allora quello si è perso completamente, non solo si è allontanato, si è perso, ha perso la fede. Allora lo deve andare a ripartorire di nuovo, come diceva Paolo: figlioli miei carissimi, che vi partorisco di nuovo, perché vi siete allontanati, perché qualcuno vi ha infilato qualche cosa in testa di sbagliato e vi siete perduti, e ora io vi devo ripartorire un'altra volta. Il cuore di Dio vuole che non ci rassegniamo di portare le persone alla salvezza. Non c'è una fine. Cioè, tu non puoi fare niente. Io ho fatto tutti i tentativi, io conosco ognuno di voi, alcuni di più, altri di meno, di alcuni conosco la storia sin dalla Genesi, di alcuni conosco qualche cosa, so quanti tentativi hanno fatto con i loro mariti, però i mariti sempre testa gloriosa. Poi alla fine hanno fatto prendere la decisione: senti, tu di qua e io di qua. Io voglio dire, magari si può rompere un matrimonio, ma che non permettiamo che quella persona che ha rotto il matrimonio vada all'inferno, e prodighiamoci perché quella persona ritorni a Dio. Allora tu potrai essere uno di quelli che può fare l'accordo con Dio e Lui sarà presente. Se non abbiamo la compassione nel cuore, se non abbiamo il desiderio di riconciliare le persone a Dio, se dentro il nostro cuore non regna la pietà, l'amore, la misericordia, tutte le preghiere d'accordo che possiamo fare, Dio non è presente. Ma come? C'è scritto che Lui è presente se due si accordano, se sono nel Suo nome, in accordo nel Suo nome e nel Suo amore. Ma se non siamo in accordo con quello che Lui è, non c'è questo accordo, non c'è nemmeno il kabod. Non c'è la manifestazione della presenza di Gesù in mezzo a noi. Non c'è nessun miracolo, ve lo garantisco io. Il kabod avveniva, e avveniva quando c'era la misericordia. Ritorno a illustrare l'arca. Ve la ricordate un po'? Ve l'ho illustrata qualche domenica fa. Sull'arca c'era un coperchio chiamato il propiziatorio. Il propiziatorio era fatto da due, tutto d'oro, massiccio, ma non era un oro fuso, era oro lavorato a martello. E l'oro lavorato a martello non si può lavorare se è freddo, deve essere riscaldato, come tutti i metalli. Se tu vuoi e fare acquistare plasticità al metallo e quindi la possibilità di modellarlo, lo devi riscaldare a temperatura, naturalmente, che non è alla temperatura di fusione, se no si scioglie, ma deve diventare molle, un po' più morbido, in modo che con la martellata prende un'altra forma, e con questi colpi di martello dovevano formare due cherubini. La parola di Dio ci dice che i cherubini, per chi li ha visti e come sono descritti nella Bibbia, avevano sei ali, e con due si coprivano la faccia, con due si coprivano i piedi, e con due ali volavano, si muovevano. I cherubini che rappresentano non un oggetto di adorazione, ma rappresentano la nostra vita, e ora lo capiremo, avevano solo due ali,
ciascuno. Uno era da una parte, un altro era dall'altra. E tutte e due si guardavano l'uno verso l'altro e guardavano con gli occhi uno di fronte all'altro, guardavano verso il coperchio, verso il contenuto dell'arca. Là Dio veniva, quello era chiamato il luogo della misericordia, il luogo della misericordia. Il luogo della misericordia vuol dire il luogo dove Dio manifesta la sua gloria pesante, la sua manifestazione pesante. Ma ci volevano questi due cherubini che si toccavano con le ali. Questo ci parla di farci lavorare la nostra natura divina. Siamo nati di nuovo e la nostra natura è d'oro, perché è la natura di Dio. Ma la nostra mente deve essere modellata, trasformata secondo la parola. La parola deve essere come un martello. Noi dobbiamo cambiare, ma soprattutto dobbiamo lavorare nell'unità. Quando ci facciamo lavorare da Dio e nel nostro cuore regna la pietà, regna l'amore, regna la misericordia, regna la grazia di Dio dentro di noi, siamo pieni della grazia di Dio, siamo nell'unità, lì si stabilisce nel mezzo il kabod, la gloria pesante di Dio. Non è gratis la gloria di Dio. In una chiesa religiosa non ci può entrare mai la gloria di Dio. Ma quando le persone si amano, quando le persone sono pronte a perdonarsi, quando le persone sono pronte a riconquistarsi, se qualcuno si è offeso, vai a vedere perché si è offeso, che cosa è successo. Se tu sei offeso, fattilla passare subito. Se vedi invece che qualcuno è offeso perché tu gli hai detto qualche parola, vai subito, vai incontro, riprendilo, fai tutto quello che devi fare. In questo contesto di Matteo 18, Gesù parla anche di legare, di sciogliere. E nel legare, vi illustro un piccolo particolare, una cosa mia, personale. Quando porto a passeggio il mio cagnolino, lui è quieto, tranquillo, se vede passare le persone non gli dice niente, e lo lascio libero. Ma se c'è qualche cane, anche se è tanto, e il mio è tanto, non vede quanto è grande il cane, gli va incontro per aggredirlo. Se vede i gatti fa finta di non vederli, perché ha assaggiato le unghie, e allora li ignora, si gira dall'altra parte. Ma con i cani non lo fa. Allora io, che lo amo, cosa faccio? C'ho il guinzaglio e lo aggancio, gli dico vieni qua che devi attaccare, lo leggo e lo tengo e lo tiro. E anche se il cane ci abbaia, o cane si può abbaiare, ma non ci puoi dire perché ti tengo io. Qui si parla di quello che avete legato sulla terra sarà legato nei cieli. Quello che sarà sciolto sulla terra sarà sciolto anche nei cieli. Che significato ha? C'è cane, lasciamo stare. Quello che leghiamo, cioè una volta che tu hai visto che una persona si è smarrita e poi l'hai riportata, attaccala. Attaccala a terra. Non l'abbandonare più. Hai visto perché se n'è andato? Forse si è sentito solo, forse si è sentito ignorato, forse non si è sentito cercato da nessuno. E piano piano si è allontanato e nessuno se n'è accorto. A un certo punto dice, ma cada vista che no, ma che non è, non è. Nessuno l'ha cercato, nessuno l'ha visto, nessuno, lo hanno ignorato tutti. Quando
Tu l'hai riportato. Attaccalo. Legalo. E io da questo momento ti leggo nella Chiesa, ti leggo nel corpo di Cristo, ti leggo sulla terra con il Signore. Automaticamente viene legato nel cielo, due corde, una a terra e una nel cielo. Questo è quello che è il legame che dobbiamo stabilire, quel legame sulla terra e nel cielo. E quando noi stiamo facendo qualcosa sulla terra perché le persone non si perdano, e quando quel legame viene stabilito anche nel cielo, è sicuro che la persona ciò non si perde, perché si può stoccare la corda sulla terra ma non si spezza quella del cielo. Amen. Al contrario, sciogliere quelli che sono legati nel cielo sbagliato. Sapete che ci sono tre cieli, no? C'è un cielo sbagliato, il cielo dei demoni. Se tu lo sciogli da quello, da quel luogo, lo sciogli sulla terra attraverso il tuo perdono. Io vi dico una cosa, noi non possiamo rimettere i peccati, tutti i peccati, possiamo rimettere alcuni peccati. I peccati che hanno fatto nei nostri confronti li possiamo rimettere, ma i peccati che hanno fatto nei confronti di altri sono altri che devono rimetterli. E Dio, se qua i peccati che abbiamo, i danni che abbiamo subito, noi li rimettiamo, saranno rimessi anche da Dio. Quando noi diciamo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, quello che Gesù ha detto, quello che Stefano ha detto, Padre, non imputare loro questo peccato, praticamente stava sciogliendo da quel legame di un omicidio nella terra e anche nel cielo. E quella persona, pur avendo commesso un omicidio, non è condannata di omicidio perché è stato sciolto. Questa è la conseguenza dell'amore di Dio. Se vogliamo, fratelli cari, la gloria, se vogliamo la manifestazione pesante di Dio in mezzo a noi, non dobbiamo dimenticare che il nostro cuore deve essere pieno di misericordia, di pietà. Deve essere pieno dell'amore vero, quello pratico, quello sincero, quello semplice, quello genuino. E lì poi ci sarà la manifestazione pesante di Dio nel dire che Dio, io sono qui in mezzo a voi per incoraggiare, per liberare, per guarire. Quando Gesù si muoveva con la gloria pesante, e dovunque andava i malati venivano liberati, gli indemoniati venivano liberati, i ciechi vedevano, i zoppi camminavano. Perché su di lui c'era la gloria pesante, l'unzione senza misura della potenza di Dio, dello Spirito Santo. Quello che noi dobbiamo desiderare se vogliamo vivere un risveglio, e non devono essere parole, non devono essere prediche dimenticate, ma un cambiamento di stile, di vita che deve avvenire in ognuno di noi, perché la vogliamo vedere noi la gloria di Dio. La gloria di Dio si deve toccare con mano, si deve sentire la presenza di Dio. Amen. Ci sono tempi straordinari che si stanno preparando, mentre il diavolo si organizza per distrarre le persone al massimo, in modo che così tu hai tutti gli impegni possibili e immaginabili e non hai tempo per poter pregare, non hai tempo per fare visite, non hai tempo per evangelizzare, non hai tempo per intercedere per chi si è allontanato, per cercare la pecora perduta. Io agli ma problemi, ognuno si vede i cose sue. Anzi, che io qua Cristo soprea. Non so se l'avete mai sentito dire questa cosa. Io voglio a Dio e voglio, vado in chiesa, ascolto il pastore che predica bene. Spero che non dite che rozzolo male, ma comunque, anche se lo dite, so che comunque perfetto non ci sono. E il Signore mi perdona. Noi abbiamo dei compiti. Quello di fare avvicinare la gloria di Dio. E ora vi racconto e concludo con questo, la storia che ho letto in un libro. molto incoraggiante sulla gloria, che avevo letto tanto tempo fa, ma che sto rileggendo, di un uomo che racconta una storia, una persona obesa, oltre 200 chili, forse di più, e aveva degli amici, ma si sentiva solo, perché nessuno lo invitava, perché appena lo invitavano ci sfasciava i segni. Ti ricordi Luigi? Luigi, quando era ragazzino, avevamo comprato delle sedie e debolucce, non era la colpa di Luigi, erano i sedie che erano scarse. Insomma, queste sedie praticamente non subivano, non sopportavano il collaudo di Luigi. E Samuele ci contava i sedie che si rompevano. Erano sedie di plastica proprio scarse. Poi abbiamo comprato le sedie e poi Luigi anche ha voluto ridurre il rischio. E per la sua salute, per le sedie e anche per tutto, insomma, questa cosa simpatica. Quest'uomo praticamente un giorno andò a trovare questo autore del libro, che non mi ricordo come si chiama, e lo vide triste. Si accomodati. E lui ha detto, no, no, niente, mi guardava. È entrato nel salotto. No, niente, sono venuto così un po' per vedere e poi, niente, così, per salutarti, e me ne vado. Dice, ma che cos'hai? Che cos'ho? Lo vuoi proprio sapere? Mi sento solo. Ma perché ti senti solo? Perché tutti i miei amici che mi invitano, mi invitano con la bocca, ma poi quando entro non vedo che mi hanno preparato una sedia per farmi sedere, perché lo sanno che le rompo. Se avessero fatto, mi avessero fatto trovare una sedia robusta, io mi sarei seduto, ma nessuno ci ha pensato, quindi non gli interessa. E allora quando vedo che non c'è una sedia, mi vado a sedere in macchina e la piango. E là sfogo il mio dolore. E il pastore che ha scritto quel libro si è messo a piangere anche lui. E subito ho fatto un'analogia con Dio. Se noi non prepariamo a Dio un trono per sedersi, Lui non si può sedere. Se non prepariamo i nostri cuori pronti per ricevere la misericordia, perché Lui è misericordioso, pronti al perdono, pronti a essere persone che vanno a riconquistare chi si è offeso, chi ha offeso, che non ci dedichiamo veramente a rendere pratico l'amore di Dio, perché la fede cristiana non è una religione, è uno stile meraviglioso di vita. Lo stile dell'amore, quello con la A grande, l'amore senza avere niente in cambio, solo l'amore di Dio è quello che ci basta. Se vogliamo veramente che questo accada, fratelli cari, non dobbiamo dimenticare che Dio vuole restare. Quando i due discepoli della via di Emmaus videro che Gesù andava oltre, lo tennero e lui voleva essere tenuto. Lo fece apposta da continuare a camminare. Vediamo se mi tengono, vediamo se mi tengono. E loro hanno detto, non te ne andare. Ecco, Gesù detto ok, resto, che lui vuole restare. Lui vuole restare nella nostra Chiesa, perché vuole benedire ognuno, vuole riempire di pace ognuno, vuole ristorare ognuno, vuole guarire le nostre anime ferite, i nostri cuori rotti, e vuole dirti ti amo di un amore immenso. Io ho scritto, Dio c'hai, è tutto tatuato, le mani tatuate, perché c'è scritto i nostri nomi nelle sue, nel palmo della sua mano. Non so come li ha scritti, forse col sangue di Gesù. I nostri nomi ce li ha nella sua mano. E noi dobbiamo fargli trovare la sedia, un trono, per non andarsene. E il trono è la gloria dell'amore nel nostro cuore. Il nostro cuore aperto, pronto a perdonare, pronto a rilasciare misericordia, perché io a Dio lo voglio e voglio che non se ne vada. Amen. La parola contraria a Kabod è Ikabod. La gloria di Dio si è dipartita. Kabod, la gloria di Dio è stabilita. Quanti vogliono Kabod? Alziamoci in piedi. Allora credo che Dio questa mattina ci ha detto che dobbiamo legare, dobbiamo sciogliere, dobbiamo andare a cercare, dobbiamo unirci, dobbiamo guardarci in faccia, dobbiamo farci lavorare e dobbiamo svolgere il compito dei cherubini. Dio deve trovare in questa chiesa tante persone che si toccano e guardano la misericordia. E allora scende la gloria, scende la Shekinah, quella nuvola blu della presenza di Dio. Il Kabod, la gloria pesante, la manifestazione pesante che porta guarigione a tutti nei nostri cuori. Amen. Alza le tue mani.